Grazie, sono Francesca Maria Montemagno e intervengo come WISTER, la rete delle donne degli territori e delle città intelligenti. E saremo a Forum PA quest'anno con 3 appuntamenti diversi e questo è il primo con cui inauguriamo. Parleremo di smart working, adesso giusto un attimo il tempo di caricare quelle che saranno le slide introduttive. Lascerei la parola magari ad Antonella. Antonella è dirigente in Italia Lavoro, responsabile da anni, è una conoscenza ormai consolidata del progetto La FAM. Adesso non so se avevi già iniziato a introdurre, no. Ecco. Quindi lascio la parola ad Antonella e poi riprendiamo con lo scenario sullo smart working. Voilà.
Allora, io da anni mi occupo di una cosa che ho giudicato la cosa più interessante che io abbia fatto nella mia carriera professionale, nel senso che abbiamo cominciato a lavorare sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con un approccio molto diverso rispetto al passato, provando a superare la logica delle tutele, soprattutto rispetto alle donne e al lavoro femminile, e a ragionare rispetto a queste tematiche parlando al cosiddetto linguaggio delle aziende e quindi arrivando nelle aziende provando a dire che se a un certo punto si trovano gli incastri positivi, soprattutto a partire dagli orari, dalla partecipazione dei lavoratori, questo fa bene all'azienda perché fa diminuire i tassi di assenteismo, diminuisce i costi del turnover, ha addirittura un impatto diretto sulla produttività e quindi non è semplicemente un problema di donne ma è un problema collegato allo sviluppo economico. Ovviamente nel momento in cui comincia ad affrontare queste tematiche, la problematica dello smart working, poi adesso pare normale chiamarlo smart working o lavoro agile, ma fino a qualche tempo fa bisognava stare attenti perché era il telelavoro che in qualche modo veniva approcciato in maniera diversa, adesso proveremo a capire per quale motivo, diventa una cosa normale. E quindi abbiamo cominciato a ragionare sul lavoro agile, a partire soprattutto da alcune esperienze molto concrete, perché noi abbiamo un servizio di consulenza online e abbiamo visto che le aziende, il problema che ti ponevano è: lo posso fare, non lo posso fare, a quale condizioni lo posso fare, a quale condizioni non lo posso fare. Salutiamo il professore La Spina che ci sta salutando. Quali sono i vincoli che ho dal punto di vista della sicurezza? Quali sono i problemi a cui posso andare incontro nel momento in cui non esiste una legislazione che in qualche modo mi rassicura? Quali sono i problemi di carattere organizzativo e quali sono poi altre problematiche relative anche al controllo, alla valutazione, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo avuto un osservatorio molto particolare che ci ha fatto affrontare questa tematica dal punto di vista proprio concreto. Quindi quello che vi restituisco oggi non è una visione generale di cos'è e di cosa potrebbe essere lo smart working, ma è un processo, proprio vi darò dei consigli anche su come andare avanti rispetto a se un'azienda pubblica o se un'azienda privata. Noi abbiamo avuto soprattutto un focus sulle aziende private, perché nella pubblica amministrazione il telelavoro è regolamentato, a differenza che nel privato, vogliono approcciare questa modalità organizzativa in un modo diverso. Quindi questa è la premessa. Abbiamo preparato delle slide, sono pochissime, molto semplici, spero, in maniera tale che poi non solo le potete visionare in maniera più approfondita, e poi alla fine ci sono tutti i miei riferimenti, in maniera tale che se volete approfondire, avete dei dubbi o volete continuare a seguire questo lavoro, ci sarà la possibilità di restare in contatto. Adesso noi andremo avanti con un progetto che cambierà nome, non si chiamerà più La FAM, si chiamerà Equipe 2020. Abbiamo voluto cambiare nome perché in Equipe è un acronimo, ci sta dentro sia l'efficienza che la qualità del lavoro che la produttività, per dare più il senso della vision che stiamo portando avanti rispetto al tema della conciliazione dell'occupazione femminile. Allora, la prima cosa è la definizione. Allora, per noi lo smart working è una modalità di organizzazione del lavoro, quindi non è né una tipologia contrattuale, né una sottospecie di tutte quelle classificazioni che poi nella nostra mente rimandano in qualche modo a nozioni di tipo legislativo, ma è una modalità di organizzare il lavoro che è caratterizzato ovviamente da una maggiore flessibilità e da una maggiore autonomia e che consente alle persone di utilizzare tutte quelle diavolerie che adesso la tecnologia ci mette a disposizione. Dal telefono personale al tablet o ovviamente dove ci sono problemi di gestione di flussi informativi e di procedure più complesse, di collegarsi al repository o comunque ai servizi informativi aziendali e da remoto. Questa è una notazione molto importante perché nella definizione ci sta la parola autonomia e ci sta la parola responsabilizzazione sui risultati. Perché evidentemente superare la logica del controllo fisico delle persone, anche se poi stanno dietro il computer a fare altro, si porta dietro un cambiamento di mentalità che non è soltanto delle persone che si devono responsabilizzare rispetto all'organizzazione del proprio tempo e dei risultati che devono raggiungere, ma anche dei capi. Perché noi abbiamo di fronte una dimensione di cambiamento di mentalità e di organizzazione del lavoro che evidentemente impatta su tutti e due i soggetti. I capi soprattutto, c'è una pigrizia, una resistenza, diciamo così, a vedere una modalità nuova di organizzazione del lavoro che evidentemente sta nei capi. Allora, lo smart working nel mondo si sta evolvendo in maniera straordinaria, questo è ovvio, soprattutto in alcuni settori ad alta densità di tecnologie. Non è così in Italia, perché in Italia abbiamo una diffusione non amplissima, però c'è una diffusione che riguarda percentuali ancora basse di persone del telelavoro, che ricordiamo invece è che una persona lavora esclusivamente da casa propria, per cui si ricostruisce a casa uno spazio che ha le stesse caratteristiche di sicurezza. Addirittura in alcuni spazi ho visto montare anche la cosa antincendio, quindi l'ispettore viene a controllare che ci sia anche la cosa antincendio, perché noi nelle nostre case abitualmente siamo abituati insomma ad avere questi criteri di sicurezza, che è una cosa diversa. Lo smart working ultimamente si sta sviluppando soprattutto in una regione, si sta sviluppando soprattutto in Lombardia, anche in occasione di Expo, nel senso che moltissime aziende si stanno organizzando soprattutto con servizi relativi alla mobilità per accompagnare ed aiutare le persone alla mobilità in spazi di co-working o in cose alternative per evitare gli spostamenti in questo periodo all'interno della città, perché insomma, come era giustamente prevedibile, si presuppone che ci sia insomma, la necessità di restare a casa. Dopodiché è stata condotta in Italia si fanno tante ricerche, qui doveva esserci il Politecnico che ha un osservatorio ad hoc sullo smart working, però l'orientamento generale è che è una tematica su cui evidentemente le aziende stanno riflettendo per capire esattamente come sviluppare questa policy. I vantaggi dello smart working evidentemente sono desumibili, sono intuitivi, no? Per le persone, perché c'è più tempo per conciliare, c'è più risparmio, io ci ho scritto c'è più motivazione, adesso proviamo a capire se è vero o non è vero, perché su alcune di queste cose potremmo mettere anche dei punti interrogativi, perché sono delle valutazioni assolutamente autonome che facciamo noi, quindi è la nostra opinione. Maggiore flessibilità, e c'è l'abbattimento della solitudine dovuta al telelavoro. Perché? Perché a differenza del telelavoro, lo smart working è una modalità organizzativa molto flessibile e molto variabile. Cioè non è detto che le persone debbano contrattare con l'azienda di stare a casa per un periodo molto lungo, per cui poi si andava incontro in quei periodi di isolamento, per cui c'era il problema poi di creare delle modalità di contatto con le persone perché si isolavano. E poi diciamocelo chiaramente, questa cosa che il telelavoro fa bene alle donne, se ci pensate un attimo, non è poi così scontato. Io ho avuto un sacco di donne che si sono lamentate poi alla fine del telelavoro, perché comunque poi quando sta a casa, alla fine ti tocca di fare anche tutto il resto e quindi di collegare sia le cose che devi fare per lavorare sia che tutto il resto, perché evidentemente poi i mariti, i compagni, gli amici, le babysitter, le mamme, le persone anziane, cioè tutti quei carichi di cura o tutte quelle cose che derivano dalla gestione dell'organizzazione della casa comunque ti perdono tempo. Per cui io ho intervistato donne che mi hanno detto no, io voglio andare a lavorare, voglio uscire di casa. cioè toglietemi il peso di una cosa standardizzata per un periodo lungo. Quindi lo smart working aiuta anche le donne da questo punto di vista, perché non è te ne stai a casa per un periodo lungo, ma si trova una modalità di organizzazione del tempo molto flessibile, che può prendere una parte dell'orario di lavoro, una parte di tempo, mentre per una parte ci si ritrova anche in ufficio. Oppure in alternativa si stanno sviluppando in moltissime città degli spazi di coworking, per cui si va a lavorare in un coworking che è possibilmente più vicino a casa rispetto all'ufficio, ma il coworking è uno spazio di comunicazione, di socializzazione, nel senso che comunque è un luogo dove si vedono altre persone e dove si ha la possibilità anche di scambiarsi delle esperienze, delle conoscenze, di imparare, di fare amicizia, perché c'è una dimensione del lavoro che è anche quella proprio del rapporto umano. Allora, noi siamo convinti che se le aziende si mettessero lì ad applicare questa policy in maniera intelligente, la produttività aumenta. C'è una maggiore retention e c'è un risparmio inevitabile sui costi fisici, per non parlare poi della cosa più comune, che è l'impatto che la mancanza di mobilità, quindi di macchine o di comunque cose che si muovono nella città, sull'ambiente. E non solo, ma l'impatto che questo ha sulla sicurezza, perché ricordo che le statistiche ci dicono che la maggior parte degli incidenti che riguardano il lavoro, a parte i casi gravi, insomma, che per fortuna accadono nell'ultimo anno anche meno, si verificano nel tragitto che le persone fanno da casa a ufficio e da ufficio a casa. Quindi io qua adesso farò aggiungere le statistiche dell'INAIL che ci dicono che se si lavorasse in modalità più flessibile e in smart working, molto probabilmente questo avrebbe un impatto anche sulla diminuzione degli incidenti stradali. Perché le aziende non lo usano? E questa è la cosa più rilevante. Le aziende non lo usano perché abbiamo già detto che se non c'è il controllo a vista, io non ti controllo e quindi tu non stai lavorando. Quindi non, le aziende e anche la pubblica amministrazione non hanno consapevolezza che esistono invece delle modalità molto strutturate che possono consentire all'azienda di valutare e di conoscere esattamente che cosa sta facendo la persona in smart working, e quindi le performance si possono assolutamente valutare, solo che la valutazione delle performance è affidata a criteri completamente diversi dalla presenza fisica. Alcune aziende dicono: ho paura per i problemi della sicurezza, perché se poi accade qualcosa come faccio, visto che non c'è una legislazione esatta che mi dice come mi devo comportare rispetto alle coperture assicurative per questa tipologia di lavoratori. E poi c'è una cosa che abbiamo constatato, che è apparentemente strana, però secondo me è anche la più rilevante, è: ok, lo faccio per qualcuno e se poi me lo chiedono altri, come mi comporto? Se poi questa cosa in azienda comincia a prendere piede, qual è il mio atteggiamento? Mi ritrovo l'ufficio vuoto? Do il telelavoro a tutti? E lì scattano anche tutta una serie di meccanismi rispetto a: c'ho un team, si vede che c'ho un team in azienda, io sono importante perché coordino un sacco di gente, ecco lo status che deriva da coordino un sacco di gente, sono qua. Che è una cosa molto diversa dal dire sono un capo assertivo, sono un capo autorevole, sono un capo che riesce a raggiungere gli obiettivi con le persone perché utilizzo altre leve indipendentemente da quelli dell'orario rigido di lavoro e della presenza fisica. Le difficoltà concrete: è un percorso complicato da gestire e quindi evidentemente c'è anche questo da parte degli uffici HR. Negli uffici HR, ma questo vale anche per gli orari, per il welfare, per tutto, in genere c'è una modalità molto standardizzata di fare le cose, no? Io ho visto come fanno gli orari nella maggior parte delle aziende, con i fogli Excel o con i programmi automatici, no? Quando ci si chiede di trovare incastri positivi, per esempio, per combinare modalità di part-time di lavoro diverse, cosa che la legislazione prevede, per cui non è detto che sia 4, 5 e mezzo o 6, ma può essere un gruppo 4 e 20, un gruppo 5 e 15, un gruppo 6, un gruppo 6 e 15, soprattutto nelle aziende manifatturiere dove c'è l'esigenza di fare incastrare gli orari in maniera tale che le postazioni di lavoro, specialmente quelle in linea, non restino scoperti, c'è una pigrizia incredibile, perché dice: oddio, allora quindi adesso devo fare una cosa complicata. Questa è la prima cosa. L'altra cosa è: oddio, devo parlare con le persone, perché molte cose si danno per scontate e si fanno in maniera standardizzata. In tutto quello che vi sto dicendo, così come rispetto alla complessità dell'organizzazione, della gestione dell'organizzazione, noi in futuro avremo a che fare con cose meno standardizzate. E quindi c'è bisogno di lavorare molto, soprattutto con quelli delle funzioni HR e con gli imprenditori, per far capire che c'è una dimensione della complessità che in qualche modo va gestita. Anche in questo caso è un percorso organizzativo e quindi c'è bisogno di concentrazione. Implica il pericolo di work intensification, dipendenti che evidentemente stanno a lavorare tutto il tempo, no? È come quando noi stiamo collegati sempre, per cui rispondiamo alle mail alle 9 di sera, alle 11, a mezzanotte, quindi c'è il problema contrario, cioè c'è il problema di dire che a un certo punto anche nella polis aziendale alcune cose non si fanno, cioè perché si lavora fino a un certo orario e basta. Mentre in realtà a me capita spessissimo il sabato, la domenica, col telefonino aziendale, con le mail sul telefonino, poi alla fine di rispondere. E questa è una cosa che evidentemente fa parte anche della cultura della persona. Come abbiamo già detto, richiede un'attività intensa di pianificazione. I luoghi comuni, le persone si sentono isolate, è applicabile solo per chi vuole lavorare da casa, non troverò più posto in ufficio per quelli che poi alla fine lo utilizzano, per dire, ah, ma quali sono poi le implicazioni che io possa avere sulla carriera se sto per lungo tempo a fare lo smart working rispetto a quelli che restano in ufficio a lavorare? Vedete bene che in questa slide c'è una combinazione di tanti fattori che adesso proveremo a mettere in fila, perché sono assolutamente gestibili con un poco di pazienza e con una forte volitività, nel senso che è una cosa che si deve voler fare. Allora, le soluzioni possibili, ecco, arriviamo alla parte pratica della vicenda. Allora, anche senza legge, lo smart working si può fare o con un accordo individuale o con un accordo sindacale. Nel senso che il datore di lavoro individualmente può stabilire con la persona, dopo aver descritto esattamente qual è la policy dell'azienda in tutti i suoi aspetti rispetto alle caratteristiche del lavoro, alle valutazioni a distanza del lavoro, al tempo che può essere dedicato a questa modalità organizzativa, alle problematiche di sicurezza che fanno in modo che le persone abbiano una sensibilità, una responsabilizzazione, soprattutto a cose che si possono fare, a cose che non si possono fare perché sono pericolose, a come evidentemente gestire anche il rapporto a distanza, per dire ho cominciato, non ha cominciato, anche con modalità in remoto di gestione del famoso badge, no? Nel senso, io comincio a lavorare a quest'ora e finisco a lavorare a quest'ora. Quindi l'accordo individuale si può fare, meglio se si fa un accordo contrattuale. E qui viene fuori anche la dimensione del sindacato, nel senso che il sindacato, dal nostro punto di vista, rispetto a queste tematiche di carattere organizzativo, sarà chiamato sempre più a rispondere a problemi complessi e quindi a trovare soluzioni all'interno dei contesti organizzativi. Si può fare anche con un'assicurazione integrativa. Molte aziende, visto che non c'è una polizza INAIL ad oggi prevista dalla legislazione per la copertura dello smart working, hanno pensato di adottare una polizza integrativa per coprire alcuni rischi. Altre aziende hanno invece fatto scrivere delle liberatorie, ma noi non siamo d'accordo, ai dipendenti, in cui si dice che qualsiasi cosa accada quando il lavoratore lavora da casa o ad un altro luogo che non è l'ufficio, la responsabilità rispetto alla sicurezza è solo del lavoratore. Quindi c'è stata anche questa opzione che noi giudichiamo non praticabile, per cui stiamo facendo tutti uno sforzo, molto probabilmente si ci arriverà entro la fine dell'anno, vediamo un po' cosa decide il governo, per mettere in capo al governo, anche in sede di Job Act, tutte quelle valutazioni possibili rispetto alle problematiche della sicurezza, per capire se si può arrivare da parte dell'INAIL alla definizione di una polizza per la copertura di questa tipologia di lavoro. Dopodiché ci sono tutte le policy interne che riguardano la formazione, i diritti di informazione, quindi l'applicazione dell'81, la legge sulla tutela e sicurezza dei lavoratori, che evidentemente nel momento in cui ha un gruppo di lavoratori che lavorano in questo modo vanno seguiti con maggiore attenzione, perché noi tutti facciamo la formazione sulla sicurezza, guardatemi tutti in faccia, come la facciamo la formazione sulla sicurezza? Annoiati? Andiamo là a dire oddio, c'è sta cosa obbligatoria da fare, adesso la facciamo. Poi tutti noi ci è capitato di fare le prove per l'antincendio, usare le cinte di sicurezza, riuscire a leggere le cose. Allora, evidentemente, quando si ha a che fare con queste modalità, è probabile che bisogna coinvolgere le persone per fargli affrontare questa tematica. Io dico sempre, con un poco di leggerezza in più, in maniera tale che non si è costretti a passare 4 ore in un'aula a farsi raccontare le solite cose, con un poco di concretezza in più, e sicuramente da parte dell'uno e da parte dell'altro ci sarà un'attenzione maggiore di come queste cose formali sulla sicurezza vengono vissute più in maniera burocratica che non perché sono effettivamente utili. Allora, spunti per una policy. Allora, e noi siamo nelle condizioni di aiutare le aziende poi a definire come deve essere impostata una policy, quindi dalle premesse, perché la policy che cos'è? La descrizione esatta sull'accordo individuale o in allegato al contratto o dentro il contratto di tutte le caratteristiche che ha questa modalità di organizzazione del lavoro. Quindi ci sono le premesse, perché, quali lavoratori coinvolge, le definizioni, che cosa si intende, quali sono gli smart working e perché sono stati scelti, cosa fanno e come lavorano, perché gli smart working poi possono lavorare da soli o possono lavorare anche in team. Io ho visto delle cose molto carine, cioè si sono creati in aziende che fanno servizi dei gruppi di lavoro che poi utilizzano WhatsApp per dirsi le cose magari più informali, no? Poi hanno il gruppo all'interno di un social che gli dice esattamente quali sono i compiti rispetto agli obiettivi definiti che si sono assegnati, si scambiano documenti. E quindi, per esempio, questa dimensione del lavoro in team, dello smart work, è una cosa molto divertente e anche molto interessante. E poi ci sono quelli che lavorano da soli. Dopodiché c'è il problema più ciccioso, diciamo così, che è quello relativo alla prestazione lavorativa, perché non tutte le prestazioni lavorative si possono fare smart working. Le mie operaie fantastiche e meravigliose che lavorano nelle manovie delle fabbriche che fanno scarpe in provincia di Forlì, evidentemente gli viene difficile lavorare in smart working, questo mi pare ovvio. Però ci sono tanti pezzi dell'amministrazione che possono lavorare smart working, e io dico sempre, pensate che significa per le donne in maternità o per le donne che stanno, per esempio, hanno appena finito il congedo obbligatorio, cominciare a rapportarsi con l'azienda prima possibile per anticipare i tempi di rientro, invece di avere l'atteggiamento che utilizzo tutto quello che posso fino a quando ne ho diritto, con tutte poi le conseguenze che ne derivano, ovvie, non perché da una parte c'è un imprenditore cattivo e dall'altra parte c'è una donna che va salvaguardata e basta, ma perché ci sono effettivamente dei problemi organizzativi. Che cosa significa utilizzare questa modalità organizzativa per creare le condizioni affinché una non si senta isolata e due rientri in azienda prima possibile? E poi c'è tutta la problematica che abbiamo visto della gestione della sicurezza, perché le persone ovviamente vanno informate, ci siamo detti già poco fa, con una modalità più leggera e più concreta di come si fa adesso per i dipendenti delle aziende. La normativa sullo smart working non c'è. Ha bisogno di una normativa lo smart working? E tutte le persone che io amorevolmente e con molta felicità frequento e che fanno questo mestiere, quindi dai legislatori a quelli del Ministero, al Governo, a noi stessi che siamo l'agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, ci sono opinioni diverse. Allora, io personalmente sono convinta che c'è bisogno di una legislazione sullo smart work, a patto che, l'ho detto in tutte le sedi, a patto che non diventi una gabbia. Nel senso che deve essere una cornice legislativa molto snella che indica quali sono i paletti per applicare una policy in azienda rispetto a questa modalità di organizzazione e che soprattutto risolva due problemi. Uno è quello di superare il controllo a distanza e l'altro, che è il problema dei problemi, è quello della sicurezza. Quindi dal mio punto di vista c'è bisogno di una legge sullo smart working che superi l'accordo interconfederale sul telelavoro che conosciamo, che ormai evidentemente è superato. Questo è un caso, è il caso di un'azienda milanese che adesso sta cominciando, li conosciamo da tanti anni perché li seguiamo, che sta cominciando a applicare questa policy su gruppi molto ampi di dipendenti. E loro cosa hanno fatto? Hanno deciso di farlo, hanno fatto un'analisi preparatoria, hanno preparato un questionario rispetto alle posizioni che potevano utilizzare questa modalità organizzativa per verificare esattamente quali erano le esigenze delle persone, hanno fatto una comunicazione molto spinta, hanno scritto la policy, così come ve l'ho a grandi linee descritta pure io, hanno cominciato a configurare tutte le tecnologie che l'azienda mette a disposizione, o in alcuni casi il lavoratore mette a disposizione, perché si possono mettere a disposizione anche strumenti propri, oppure si possono trovare combinazioni, per cui ci sono strumenti propri con applicativi aziendali, oppure ci sono strumenti propri con abbonamenti aziendali, è come il caso del telefono. Spesso l'azienda, uno si vuole comprare l'ultima figata del telefono megagalattico, l'azienda non ce l'ha fra i benefits che può mettere a disposizione dei dipendenti, però ti mette a disposizione l'abbonamento a internet o l'abbonamento al telefono. Quindi dal nostro punto di vista si può fare, e sono convinta che da qui a dicembre avremo delle novità interessanti che ci porteranno poi a, come dico io, fare in modo che le cose accadano. Ovvero, al di là del know-how, al di là di come si può fare, convincere le persone, che è la cosa più difficile, a farlo veramente. Vi ringrazio.
Torniamo indietro.
Cosa vuoi vedere? Questi? Queste saranno disponibili sul sito, sì. Quindi poi lo andate, sì, a vedere.
Allora, chiave USB.
Il non avere un microfono al tavolo limita un po' l'interazione. Mi ricollego alle cose dette, la prova antincendio è il classico momento in cui vieni avvisata con circa 7 giorni di anticipo, senti l'allarme, continui la tua conversazione o il tuo file e c'è qualcuno che passa e dice c'è la prova, e poi c'è la classica battuta, ma la Montemagno è una da sangue freddo, no? Perché in realtà continuavo imperterrita a lavorare, ero l'ultima che arrivava al punto d'incontro con i colleghi nel piazzale. Quindi sì, dobbiamo aggiornare, diciamo, parlare di smart working significa parlare di cambiamento, di trasformazione, significa cambiare noi per primi, e sicuramente una prova antincendio così come l'abbiamo concepita sino ad oggi risulta anacronistica come tanti altri aspetti, un po' l'uso dei device, siamo abituati a interagire con tablet, smartphone, ormai li consideriamo strumenti della nostra vita quotidiana, e quando si entra in quello che è lo spazio lavoro siamo quasi costretti in alcuni casi a fare degli switch verso un passato, e quindi viviamo questa dicotomia di disponibilità di tecnologia che ci facilita in una serie di interazione, come buongiorno Presidente, abbiamo Flavia Marzano che si è in qualche modo nascosta tra il pubblico, e se oggi Wister è qui che promuove questa Academy insieme all'organizzazione di Forum PA, lo si deve, per chi non lo sapesse, a una mailing di Flavia che ama gli acronimi, cioè Flavia, per Flavia si diventa tutti prima o poi un acronimo, no? E gioca con le lettere, con le parole, si è inventata Wister e si è inventata 2 anni di attività in giro per l'Italia, e quindi insomma va riconosciuto. E tornando a noi, quindi viviamo questa dicotomia, viviamo questo cambiamento, e vivere la trasformazione in ufficio sicuramente ci mette a dura prova, perché è un confronto con se stessi, è un confronto con quelli che sono i colleghi, è un confronto con l'organigramma, che sia l'organigramma di un'azienda privata che sia quella di un ente pubblico, poco cambia, forse in termini di linguaggio, forse in termini di etichette, però poi i meccanismi sono umani, perché di persone stiamo parlando in ambedue i casi. Quello oggi con noi doveva esserci il Politecnico di Milano, unitamente alle slide di Antonella e le mie slide troverete anche un estratto della ricerca dell'osservatorio sullo smart working. È un osservatorio che avevamo invitato a parlare qui con noi proprio perché non solo ha fatto una ricognizione in termini statistici di quella che è la realtà smart working oggi in Italia, ma è andata anche oltre quello che è il mondo azienda per iniziare ad analizzare quella che è la pubblica amministrazione. tanto che lo scorso novembre ha premiato in prima battuta la provincia di Trento e ha segnalato le buone pratiche messe in opera dall'INAIL, richiamate anche da Antonella, nel senso nel momento in cui adattiamo una serie di procedure lo facciamo anche rispondendo a quelle che sono delle normative di derivazione INAIL o comunque dei regolamenti. E quindi INAIL già da 2 anni si è messa all'opera non solo per fare smart working all'interno della propria struttura, ma anche per mettere a punto quelli che possono essere dei processi da calare poi nelle diverse realtà aziendali. Passando alla mia... Non facciamo analizzare la mia chiave. Eccoci qui. Quindi troverete tra gli atti quello che è il report dell'osservatorio. Con la mia presentazione in realtà volevo un po' fare il punto su alcune categorie, su alcuni concetti. Avevo subito iniziato inserendo una slide sulla trasformazione digitale, perché è vero che stiamo vivendo in ufficio come nella nostra vita quotidiana una trasformazione, ma è una trasformazione dovuta all'impatto del digitale nelle nostre ore a disposizione. Una trasformazione che quando varca gli ambienti ufficio è una trasformazione che in qualche modo implica una nuova strategia innanzitutto, un nuovo rapporto con quella che è l'organizzazione, una visione diversa di quello che è il lavoro. Quindi se parliamo, le aziende parlano di business, la pubblica amministrazione parla di procedure, parla di progetti, parla di servizi da rendere. Quindi in realtà la trasformazione digitale implica prima di tutto strategia e visione, quindi un rendere contemporaneo quello che è il nostro lavoro, e passa sicuramente attraverso una revisione dei processi del team, quindi della squadra. Non parliamo più di singoli dipendenti, non parliamo più, o non dovremmo, si auspica, parlare più di unità, di divisioni, dovremmo parlare in modo nuovo e quindi rivedere anche come andiamo a definire le aree di lavoro in cui i dipendenti si distribuiscono in base a processi e procedure. In questa slide mi sono permessa, vedrete che ci sono delle figure giustapposte, solo perché Wister, una rete di donne, parla di gender gap, fa di tutto per combattere degli stereotipi. Se in Google cerchiamo un'immagine che parli di trasformazione digitale, troviamo immagini dove c'è un uomo normalmente con un fantastico completo, giacca, pantalone, quindi assolutamente uomo da business e da grandi affari, che guarda al futuro per tutti noi. E allora io mi sono divertita, e penso che lo trasformerò in un piccolo giochetto da condividere poi sui social, inizio a mettere delle icone di donne, così le distribuisco a piacere. E per bilanciare la marea di immagini che abbiamo a disposizione non ne inserisco una a una, ma ne inserisco di più, per cui vi ho trasformato questa immagine ad hoc per renderla un attimo più inclusiva, perché così, per rimettere un po' in pari i numeri che fatichiamo a guadagnare, eppure fatichiamo tanto. L'approccio, abbiamo parlato di approccio, fondamentalmente Antonella nel raccontare il progetto che sta per subire un rebranding e quindi un rilancio anche, di fatto ha parlato di approccio, ha parlato di modello lavorativo e ha in modo molto veloce analizzato quelle che sono gli argomenti intorno alle persone, agli spazi che diventano luoghi, perché la vecchia concezione di lavoro ci faceva pensare all'ufficio, quindi a uno spazio delimitato. Oggi dobbiamo un po' staccarci da quel tipo di definizione, quindi lo spazio rimane, perché sicuramente abbiamo e avremo un'azienda, un ente di riferimento a cui apparteniamo e per cui lavoriamo e con cui collaboriamo, ma dilatiamo molto questi spazi, tanto da renderli luoghi, e quindi fino ad arrivare a soluzioni alternative a quella che è la sede prettamente aziendale. Parliamo di tecnologia, parliamo di una tecnologia che abilita e che facilita il lavoro in mobilità, e quindi anche il concetto di mobilità assume assolutamente una nuova effervescenza, perché la mobilità oggi non è lo spostarsi da un'azienda all'altra o comunque da un ente, da un ufficio per una questione di numeri di occupazione, ma la mobilità è quella di permettere di lavorare al meglio conciliando e condividendo quella che è vita personale e professionale. Quindi di fatto queste sono le basi per lo smart work non è altro che un modello di lavoro dinamico, un modello di lavoro agile. Qui vi ho portato un esempio, questa qui è tratta da una presentazione Unicredit che da circa 3 anni ha avviato al proprio interno, quindi non solo in termini di sede centrale ma anche di filiale, quelli che sono delle attività di smart working, quindi facendo un po' un censimento delle posizioni che potevano in qualche, ovviamente non l'attività di sportello, perché non possiamo chiedere al cliente di una, già si chiede molto al cliente di una banca, chiedere di andare magari al domicilio o nella sede più comoda dello sportellista sarebbe un po' eccessivo, però Unicredit ha fatto un censimento di quelle che potevano essere le posizioni che potevano in qualche modo lavorare in modalità smart working e ha creato una vera e propria evoluzione di quelli che sono gli spazi, quindi ha iniziato a lavorare, motivo per cui inserisco questa slide, sul concetto di spazio. Quindi dal 2008 c'erano gli uffici chiusi che richiamavano appunto il concetto anche di status, prima accennato da Antonella, status ma anche barriere, per cui c'erano anche le aree, un classico caso di azienda è l'area commerciale che si contrappone alla comunicazione marketing, ve lo dico perché fino a qualche annetto fa, essendo io direttore comunicazione marketing, avevo lotte intestine col mio dirimpettaio che era il direttore commerciale, perché ci litigavamo veramente pezzi di progetto, di approcci, dovevamo in qualche modo avere dei primati, no? Quindi gli uffici chiusi creavano status, creavano barriere. Si è poi passato al concetto di open space. Devo dire che avendo avuto la possibilità, e sarà capitato anche a voi, di andare in giro per il mondo, il concetto di open space italiano è sempre stato un concetto un po' diverso da quello che trovavamo all'estero. Perché è arrivato a un certo punto, quasi per un'esagerazione, abbiamo deciso che gli uffici non dovevano essere più chiusi, ma buttavamo giù le pareti. E per noi l'open space era un po' questo, un po' come quando a Milano si vendono monolocali un po' più ampi e li si spaccia per loft, no? È un po' quel passaggio più o meno. E quindi siamo passati all'open space. Oggi arriviamo all'era dello smart working e lo spazio diventa uno spazio di co-working. Quindi vuol dire che si attrezzano gli spazi secondo quelle che sono le esigenze che derivano dai nuovi modelli lavorativi. E adesso vedremo cosa significa. Abbiamo un lavoro, continuiamo ad avere il lavoro individuale, continuiamo appunto non più un lavoro d'area ma di team che presuppone innovazione e in alcuni casi anche vera e propria disruption, cioè dobbiamo completamente cambiare quello a cui eravamo abituati sino all'altro ieri, proprio per rinnovarci e per adattare l'offerta di servizi, l'offerta di prodotti. Si sono aggiunti alle riunioni i meeting, si sono aggiunte le call via web, continuano a esserci le conversazioni telefoniche, c'è anche un momento sociale di relax, quindi anche il vecchio momento del caffè ha in qualche modo cambiato la sua natura. Lo viviamo sicuramente in modo diverso perché viviamo in modo diverso gli altri spazi all'interno dell'azienda e dell'ente. Quindi di fatto ci ritroviamo a dire che lavorare in modo smart, in modo intelligente, significa collaborare. Questa qui è una slide estremamente semplice che invece ho rubato a una presentazione di un collega inglese, dove ci fa vedere cosa significa lavorare in modo intelligente. Mette a confronto due insiemi che sono costituiti dal lavoro individuale e dal lavoro in gruppo. E nasce il co-working, che è appunto il lavorare in team. Cambiare il termine da area a team non è soltanto una questione di linguaggio, presuppone una visione, presuppone anche un cambiamento vero e proprio di paradigma culturale. Quindi qui vi ho ripreso perché quando si parla di coworking, soprattutto in Italia, si pensa al mondo delle start-up, a chi lascia o a chi non è mai entrato in azienda e decide di mandare avanti, di investire su una propria idea. E quindi costruire intorno a quest'idea un progetto che poi diventa start-up, che poi attraverso il classico momento di intervento finanziario può diventare, attraverso quindi un exit finanziario, una vera e propria impresa. Ne sentiamo parlare, è un momento in cui anche i nostri canali televisivi hanno spostato molto l'attenzione sul mondo startup, spesso ci presentano il mondo startup come il mondo dei giovani. Non è così, basta frequentare uno spazio coworking e troveremo anche persone che hanno un'età diversa. Sicuramente per chi esce dall'università e non trova immediatamente un'occupazione in azienda può essere un'alternativa, può essere un modo di mettersi in gioco, però è anche vero che la trasformazione del lavoro in azienda sta portando molte persone dai 40 ai 50 per esempio a dire è giunto il momento di investire su qualcosa che ritengo valido, e quindi si affronta lo spazio coworking. E normalmente, ancora qui altri stereotipi, ci vengono presentati questi spazi come se fossero dei giardini dei balocchi, no? Cuscinoni, biciclette, si fanno cose strane. Non è così, cioè entrare in uno spazio coworking, sì è vero, un po' come in un'agenzia pubblicitaria, troverete il calcetto, troverete la sedia un po' particolare, è una questione di ambiente, cioè si sono fatte delle scelte per invitare tutti a un approccio relax, quindi abbandonando quelli che sono categorie di status, di uffici con piante, scrivanie grandi di una determinata dimensione piuttosto che un'altra, la tipologia della sedia. Sicuramente il coworking ha abbattuto, e quindi entrando si vede proprio visivamente come sono state abbattute queste barriere culturali. Lo smart working, abbiamo detto, cambia il modo di lavorare e crea dei nuovi profili di risorse umane. Esistono i residenti, che sono quelli che diciamo distribuiscono le loro ore lavorative tra momenti di lavoro individuale, riunioni e ancora una volta momenti di lavoro individuale. Quindi il residente è un po' come lo sportellista della banca di cui parlavamo, sì, adesso non c'è la riunione, però alterna momenti di lavoro direttamente allo sportello o di gestione di back office. Poi ci sono gli internal mobile. Gli internal mobile sono quelli che vengono inseriti in dei team, quindi vengono chiamati a svolgere un lavoro nativamente di squadra. Alternano momenti di riunione ma anche di concentrazione, quindi anche loro hanno e svolgono una loro parte di lavoro individuale per poi tornare a condividerle, quindi per poi tornare comunque a lavorare in modalità team. Esistono poi gli external mobile, che qualcuno ama chiamare in modo anche un po' naif nomadi. Allora, gli external mobile sono coloro che, un po' come ho fatto io questa mattina, prendono un treno, la prima cosa che fanno, controllano la posta elettronica, rispondono perché poi arriveranno nella località di destinazione, avranno altre attività e quindi iniziano in qualche modo a interagire con quello che è un team che può rimanere in sede, e sono le persone che alternano quindi molte riunioni via web, molti spostamenti, e nel frattempo tra queste due attività svolgono quello che poi è un lavoro che serve al resto del team. Esiste anche la figura del guest. Le aziende sempre più si avvalgono di consulenti, sono cambiate le formule che legano la risorsa umana all'azienda. Il consulente non è soltanto quello che va, presenta e torna presso la sua sede, spesso e volentieri i consulenti sono quelli che si soffermano per un periodo più o meno lungo all'interno di quella che è l'azienda o l'ente. E quindi il guest, l'ospite, diciamo, partecipa ai momenti aziendali e ne aggiunge di suoi, perché ovviamente è in qualche modo una risorsa che si divide tra due diverse strutture. Il cambiamento fa paura, quindi la prima cosa quando si parla di smart working, abbiamo visto oltre ai dati che vedrete dell'osservatorio del Politecnico, anche Tor Vergata ha fatto una sua ricerca e i dati, le stime ancora più aggiornate di aprile 2015 mostrano come soprattutto i più giovani, per assurdo, hanno paura di affrontare un cambiamento verso uno smart working, perché hanno paura di rimanere in realtà esclusi da quella che è una vita aziendale o di non entrarne a farne parte. Quindi è quasi come se lo smart working fosse un ripiego per avere un'occupazione. Quindi c'è molta paura. Questa paura in realtà crea una barriera. Normalmente chi ha paura inizia a cercare all'esterno delle motivazioni, delle spiegazioni. In realtà è una paura che mente, che fa mentire, che quindi in qualche modo altera i veri presupposti di un cambiamento. Lo smart working cambia anche il modo di essere, tra virgolette, responsabili di funzione, responsabili di area. Cambia il concetto di leadership, cambia lo stile della leadership, per cui a quello che è il concetto, lo smart working prima era il telelavoro, un telelavoro che riguardava spesso e volentieri le donne, un telelavoro che rappresentava anche una forma e una formula part-time di lavorare, quindi è anche una conciliazione in un sistema di welfare familiare, soprattutto sulle spalle delle donne. E quindi dal concetto di part-time, oggi lo smart working assorbe quel concetto che pervade il cambiamento digitale, che si riassume in anywhere, anytime. Quindi io con un device posso essere produttiva in qualsiasi momento, con le limitazioni, perché altrimenti poi si finisce sul lettino di un medico, perché insomma H24 non è umano. Quindi in qualsiasi momento, ma anche in qualsiasi luogo, posso comunque interagire, posso svolgere del lavoro e posso essere produttiva. Cambia ovviamente il rapporto tra capo e risorse. Innanzitutto il capo diventa qualcosa di diverso, cambia perché, appunto, come diceva prima Antonella, l'idea di essere tutti in ufficio, sotto gli occhi, far vedere che si sta lavorando. Un'altra delle barriere che sia la ricerca di Tor Vergata che quella del Politecnico evidenziano è proprio questa: la paura di non vedere, di non mostrare quanto si può essere produttivi, e quindi l'idea di, anche in termini di obiettivi aziendali, di premi aziendali, ma anche nella pubblica amministrazione, quello di legare la produttività alla permanenza in ufficio. Quindi cambia questo tipo di rapporto e si fanno sempre più forti le esigenze di responsabilizzazione, perché il fatto che io sia produttiva anywhere, anytime, presuppone un senso di responsabilizzazione, perché altrimenti è facile distrarsi con altro. Di fiducia, e soprattutto cambia, come dicevamo, il concetto di risultato. Di fatto il cambiamento culturale, per usare un acronimo anche tanto caro a Flavia Marzano, è fondamentalmente il co-co-co. E quindi lavorare in modo intelligente significa lavorare collaborando, significa lavorare condividendo e significa lavorare anche comunicando. Quindi non possiamo dare per presupposto che il nostro messaggio mail o il singolo, a volte negli uffici capita che persone che abbiano scrivanie vicine continuino a comunicare via mail. Quindi un'alterazione della comunicazione, sicuramente più veloce, ma altera quelli che sono i processi di comunicazione verbale. Lo smart working ci mette nella condizione di relazionarci a quelli che sono i nostri colleghi, a quelli che sono i nostri responsabili. Questa è una slide conclusiva su quella che è la tecnologia abilitante. Ovviamente in un quadro, in uno scenario di smart working, non ci possiamo limitare a mettere in mano alle risorse dei device, degli strumenti. Dobbiamo formarli, dobbiamo creare delle nuove competenze, dobbiamo in qualche modo dare loro anche e soprattutto, ed è fondamentale perché si viene valutati in base al risultato, delle nuove metriche e dei nuovi criteri criteri di misurazione della performance. Quindi la tecnologia abilitante non è una questione hardware, è anche e soprattutto una questione che impatta su quelle che sono le soft skill e su quelle che sono le nuove competenze digitali. Arriviamo a parlare nel momento in cui abbiamo analizzato quelle che sono le tre dimensioni che caratterizzano una politica di smart working, un approccio smart working. Ovviamente ci troviamo, soprattutto perché siamo qui a Forum PA, a confrontarci con un gap che sta non soltanto rallentando ma sta nuocendo al nostro paese, sta in qualche modo tardando quella che è una ripresa che dovrebbe essere anche il rilancio. Ed è la digitalizzazione del paese, perché chiaramente tutto quello di cui ho parlato io e tutto quello che vi ha presentato prima di me Antonella è essenzialmente possibile se c'è una connessione web, se questa connessione web viene assicurata in modo omogeneo e soprattutto in modo costante. Perché se decido di lavorare da casa per 2 giorni a settimana, ma come avveniva anche qualche anno fa, per collegarmi al sistema aziendale impiego in circa 1 ora, non soltanto non aumento la produttività, ma anzi creo una certa disaffezione e lì sì che salta l'inclusione, salta tutto l'approccio e tutti gli aspetti dell'approccio che abbiamo visto. Quindi sicuramente mettere mani a quelle che sono le infrastrutture oggi non è soltanto una necessità di tipo strategico, ma è una necessità assolutamente operativa e concreta. E se non iniziamo da lì, probabilmente potremmo trovarci anche per tante altre academy in Forum PA e non avremmo risolto la questione, non avremmo messo le basi per dar via veramente a qualcosa di nuovo. Questa è una conclusione un po' spiritosa e quindi dobbiamo lavorare in modo intelligente, non c'è bisogno di affaticarsi e di sudare. Oggi diciamo premia di più lo smart working rispetto all'hard working. Grazie. Abbiamo recuperato e vi lasciamo agli impegni successivi. Grazie. Per qualsiasi cosa, questi sono i riferimenti, ci sono